credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi parliamo di un volume dal titolo Roma e Lazio, letteratura e civiltà, edito da Palombi Editore, ne è autrice Luisa Gorlani, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Questo volume è stato già presentato un po' di tempo fa, alcune settimane fa, in Campidoglio. Ha avuto anzi due presentazioni, una il 27 di aprile e una pochi giorni dopo, il 6 di maggio,
sì.
Perché era rivolto a due pubblici differenti in
sì.
qualche modo.
Il 27 aprile è stato presentato al mondo culturale adulto nella sala Pietro da Cortona e il 6 maggio invece ai licei di Roma, e quindi erano presenti studenti, docenti e dirigenti che a cui è stato dato in omaggio il libro e adesso elaboreranno dei progetti in collaborazione con l'assessorato alle politiche scolastiche ed educative del Comune di Roma. Per cui poi ci sarà un incontro finale dei vari licei che parteciperanno al progetto, in cui i ragazzi saranno protagonisti del loro sapere, perché presenteranno i vari autori prescelti, leggeranno i brani, le poesie, leggeranno i loro commenti e magari faranno degli stacchi musicali prodotti da loro stessi nei vari laboratori musicali dei vari licei di Roma.
Questa doppia presentazione in qualche modo ci dà anche un po' un'idea di quello che il libro è, perché
sì.
Da una parte è un'antologia di autori romani, appunto in particolare di poeti romani, e quindi aperta proprio come un libro di saggistica proprio,
eh sì,
no?
È un'opera di saggistica letteraria in
però
cui...
contemporaneamente anche una struttura che mi sembra invece anche particolarmente adatta alla fruizione più giovanile.
Sì, perché praticamente io ho raccolto 44 autori dal Medioevo ad oggi e di ogni autore ho scritto la vita, le opere che avessero attinenza col territorio. E poi ho scritto una breve bibliografia, dei giudizi critici di vari docenti universitari o critici letterari, e la cosa che tutti ritengono l'elemento innovativo di questo libro sono i flash di approfondimento o su luoghi o su personaggi o su usi e costumi che abbiano attinenza o con il testo dell'autore o con la sua vita. Per cui... leggendo per esempio questi vari flash uno entra dentro proprio in medias res. Questi flash consentono di contestualizzare la letteratura nel territorio, per cui se per esempio partendo dai piedi del Campidoglio, uno passeggiando trova il monastero di Tor de' Specchi, dove operò Santa Francesca Romana, che fu una donna rivoluzionaria per il suo tempo. Pochi sanno che è la terza protettrice di Roma oltre San Pietro e San Paolo, e questa pur essendo sposata con tre figli fondò questo ordine delle oblate e si dedicò alle opere di assistenza ai malati, di cura dei poveri, eccetera. E quindi fu un'antesignana, insomma, perché poi lasciò al suo confessore le sue pagine di ricordo della sua vita, i trattati che sono poi stati trascritti da Giorgio Carpaneto, che purtroppo è mancato proprio quest'anno, era un grande studioso della romanità, e questi trattati sono dei documenti storici di straordinaria importanza, perché consentono di ricostruire lo stile di vita del tempo e il fatto che si scaldassero i letti con le scaldine le chiamano, oppure oppure le visite che lei faceva alle varie chiese insieme alla cugina Vanozza. E in questo monastero, che per me è stata una rivelazione, ci sono degli affreschi stupendi di Antoniazzo Romano sulle opere, i passaggi fondamentali della vita di questa santa, e sui suoi miracoli, sulle sue visioni, che sono di una bellezza straordinaria. Quindi veramente per me fare questo libro è stata una continua scoperta, no? E credo che anche chi possa leggerlo possa aprirsi a delle visioni nuove. Proust dice che il vero viaggio non è cambiare luogo, ma cambiare sguardo. E quindi passeggiare per le vie di Roma con uno sguardo più consapevole consente di percepire delle voci, un coro di voci sommerse che noi ignoravamo. E quindi, per esempio, salire sulla gradinata del Campidoglio e sapere che questa gradinata è stata progettata da Michelangelo, e lì trovare questo cavallo di Marco Aurelio a cui Gioachino Belli dedica un sonetto. Poco più in là, oltre il monastero di Tor de' Specchi, c'è pure il Colosseo vero e proprio, a cui pure Gioachino Belli dedica un sonetto in cui dice che in questo luogo dove ora c'è la pace e i pittori dipingono tra il volo di farfalle e il canto degli uccelli, lì un tempo i cristiani venivano sbranati dalle belve. E quindi Gioachino Belli conclude dicendo come cambiano i tempi. È il classico Pantarei di Eraclito: tutto scorre, tutto cambia. Però leggere i luoghi attraverso le parole di chi li ha abitati, vissuti e rivisitati con la propria ottica, vuol dire entrare dentro proprio nello spirito segreto dei luoghi. E quindi io credo che la letteratura sia la vera rivelatrice dell'anima di un popolo, di un paese, perché tutto può servire per leggere un territorio, senz'altro l'architettura e la pittura, che sono le arti più evidentemente visibili, però la scrittura è forse l'arte più nascosta, che va affrontata in profondità. Ecco, è quella che ti consente la lettura più profonda delle cose, perché entra in profondità.
Questo legame tra la cultura e il territorio è una cosa che ti appartiene molto, che ti è molto cara, perché cerchi sempre di evidenziare, no? Nei libri anche che abbiamo presentato
in
passato, questo rapporto, questo legame.
È vero, sì. Già anni fa avevo insegnato nel Borgo Storico di Cesano, e proprio perché mi erano capitati dei ragazzi che erano dei figli di umili contadini totalmente disinteressati allo studio, io sentivo il bisogno di coinvolgerli per far capire che lo studio non è un peso che ti grava sulla testa, ma è lo studio è un piacere, è una scoperta, è il luogo delle meraviglie. E quindi, infatti, io stessa nelle ore libere giravo per il borgo, vedevo delle permanenze archeologiche, dei cippi marmorei, chiedevo alla gente di che cosa si trattasse, nessuno sapeva niente. Allora ho deciso di scrivere io con i miei ragazzi a scuola un libro sul Borgo Storico di Cesano, che poi fra l'altro ha vinto anche la medaglia d'argento del Presidente della Repubblica, perché è il primo unico studio su quel territorio. E in effetti credo che il mio grande maestro sia proprio Galileo, perché Galileo ci insegna il metodo scientifico induttivo. Lui dice che dallo studio dei fenomeni specifici si possono trarre le leggi universali, e questo metodo scientifico è applicabile anche alla letteratura. Quindi è proprio partendo dal vicino che si possono trarre delle considerazioni più generali sul lontano. Quindi credo che i ragazzi, partendo dalla letteratura, i ragazzi anche gli esseri umani in generale interessati alla cultura, partendo dalla letteratura del proprio territorio, possono poi per un processo di traslazione arrivare anche ad un'analisi più consapevole delle varie correnti della letteratura italiana e coglierne gli stili, le caratteristiche stilistiche e concettuali, no? Uh-huh. E quindi Galileo davvero è stato un grande è stato il nostro grande maestro, perché è proprio partendo dal particolare che si arriva all'universale.
Tu non sei romana, anche se vivi a Roma da molto tempo. Questo si può dire che è veramente un atto d'amore nei confronti di Roma.
Roma come... cioè, io ormai è da 20 anni che abito a Roma, e Roma, dopo che... è come se il pendolo della mia vita, che dopo aver oscillato a lungo dall'estremo nord all'estremo sud, alla fine si fosse attestato al centro, e Roma è diventata il baricentro della mia vita. E Roma mi ha ineluttabilmente stregato, e quindi... Quindi a Roma ho sentito il bisogno di dedicare questo libro, perché in fondo, come dice, perché poi nella sezione antologica finale ho raccolto testimonianze di autori latini, italiani, europei tipo Stendhal, Gogol, Goethe e contemporanei su aspetti diversi del Lazio. E tra questi appunto c'è Goethe che definisce Roma la città dell'anima mia. Ecco, io questo lo sento molto, è la città dove il mio spirito ha ritrovato tutto ciò che andava cercando. Qui c'è il passato e il futuro, qui c'è il sacro e il profano, la cultura e l'evasione. Quindi c'è tutto ciò che rappresenta in qualche modo l'umanità. Per cui basta guardarsi attorno e cercare di interessarsi a ciò che attraversi, che allora Roma è veramente una città caleidoscopica, inesauribile. C'è un libro di Silvio Negro intitolato Roma, due punti, non basta una vita. Effettivamente, per quanto tu la esplori, non finisci mai di attraversare delle scoperte straordinarie.
C'è un'immagine particolarmente, un'immagine di una poesia che tu raccogli appunto in questa antologia, in questo tuo volume, che è particolarmente suggestiva, ed è quella delle stimmate. Di chi è?
Di Giorgio Vigolo, che appunto dice questa Roma mi è talmente entrata dentro da lasciarmi le stimmate nelle mani. Ecco, la stessa cosa è successa a me, la sento molto questa poesia, proprio perché si è impressa in me indelebilmente, mi ha lasciato un'impronta indelebile questa città, come del resto per tutti quelli che sono venuti qui. Per esempio Gogol, in una sua lettera ad un'amica a San Pietroburgo, le dice butta giù dalla finestra quella grigia e buia Pietroburgo e vieni a Roma, che ti verrà incontro a braccia aperte il Colosseo. Ecco, questa tendenza ad animare i monumenti, a dare un'anima a questi monumenti, è bellissima, no? Perché ti fa vedere i monumenti con un occhio diverso. Quindi effettivamente la lettura dei luoghi attraverso la lettura delle narrazioni di chi è entrato dentro nello spirito più profondo del territorio ti consente di leggere la città con occhi diversi.
Il volume, abbiamo detto, è stato già presentato in Campidoglio, sì, in due occasioni, nell'aula della Protomoteca e poi nell'aula Pietro
da Cortona.
Però avrà ancora una presentazione in settembre.
Sì, adesso ci saranno varie presentazioni, una adesso verso la fine di settembre nella Palazzo della Provincia, Palazzo Valentini. E molto probabilmente verrà come conduttore Attilio Romita, che è un giornalista di TG1, e poi ci saranno le presentazioni nei vari licei, e credo poi che ci sarà un momento finale dell'anno in cui i vari licei si confronteranno e ci sarà una manifestazione unica di confronto tra i vari ragazzi delle varie scuole. E poi già mi hanno, perché per fare questo libro io ho dovuto intessere una rete di relazioni incredibili con tutte le biblioteche del Lazio, per esempio con la biblioteca di Rieti, dove avevo scoperto che nel 600 c'è stato uno scrittore, un certo Loreto Mattei, che ha scritto dei sonetti in vernacolo reatino di una bellezza straordinaria, tant'è vero che è stato definito il belli ante litteram per la potenza espressiva che ha questo autore. E quindi già questi della biblioteca di Rieti mi hanno chiesto poi di andare a Rieti a presentare il libro, e così è successo successo per Viterbo, dove ho trovato un autore sempre del 600, Giovanni Panzadoro, che ha scritto un poemetto sulla macchina di Santa Rosa, bellissimo, in cui parla di un artigiano del luogo, di un paese che va a visitare questa festa di Santa Rosa, e allora al suo ritorno tutti lo accerchiano per sapere notizie, gli dicono: ma è vero che ci sono tante fontane? Sì, dice, ma più di tutto è bella la macchina di Santa Rosa. Ma è vero che ci sono tante chiese? Sì, dice, ma più di tutto è bella la macchina di Santa Rosa. Quindi questa reiterazione dell'accento sulla macchina di Santa Rosa fa capire l'aspetto quasi miracoloso di questa macchina straordinaria, che viene trasportata da centinaia di facchini con rischio di vita, perché è pericolosissimo, però tutti la trasportano con un entusiasmo e una passione incredibile, perché si sentono partecipi quasi del miracolo di questa santa. E così, per esempio, a Nettuno, invece, nella biblioteca di Nettuno, mi hanno dato dei testi di Paolo Segneri, che ha scritto ha trascritto le prediche di San Tommaso d'Aquino, che era considerato un genio, perché dice stuccava gli uditori con le sue prediche, come del resto vuole la poetica del 600, della meraviglia, no? Il 600 si basava appunto come Marino sulla capacità di meravigliare il lettore, no? E così San Tommaso d'Aquino meravigliava i suoi uditori con le sue prediche straordinarie, che erano un esempio del genio che Dio può infondere nell'uomo. Per esempio, un altro testo che non riuscivo a trovare, di Paolo Rolli, che ha scritto un libro su Enea nel Lazio, quindi era perfettamente attinente, l'ho cercato in tutte le biblioteche di Roma, non lo trovavo. Una bibliotecaria di Palazzo Venezia è stata bravissima, si è buttata nella ricerca e me l'ha trovato nell'unica biblioteca in Italia in cui era presente, cioè alla Biblioteca Estense di Modena, e me l'ha fatto avere in una settimana le fotocopie. Quindi si è creato anche un rapporto umano di grande collaborazione. Il mondo, ecco, vede, la cultura nel senso etimologico della parola, ciò che coltiva l'uomo, lo rende anche più completo, non solo sul piano intellettuale, cognitivo, ma anche sul piano umano. Quindi la cultura vera è quella che fa scattare questo meccanismo di solidarietà fra chi studia e ricerca, perché si sa che si è tutti nella stessa barca e che si lavora tutti per un unico fine, quello, come diceva Federico Cesi, che è uno degli autori che ho raccolto, il fondatore dell'Accademia dei Lincei, così chiamata proprio perché prende spunto dalla vista della lince, la vista dello studioso che vede lontano, no? E lui diceva che è proprio da questa interazione tra gli studiosi che, facendo leva sugli studi del passato, riescono poi ad elaborare progetti nuovi nel presente. Quindi la creatività umana nasce da una cultura precedente, perché nulla si crea dal nulla. Infatti la creatività è una scientifica ars combinatoria che nasce dal prendere spunto da chi ci ha preceduto ineluttabilmente, però anche dalla capacità di trarre delle riflessioni nuove che ampliano gli orizzonti.
Bene, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, di averci parlato con tanto entusiasmo appunto di questo lavoro, di cui ricordiamo il titolo: Roma e Lazio, letteratura e civiltà, edito da Palombi Editore, e di cui autrice Luisa Gorlani, che ringraziamo di essere stata con noi.
Grazie mille dell'ospitalità e grazie a tutti gli ascoltatori.
Ed ora parliamo delle settimane estive camaldolesi 2010, giornate di incontro e di riflessione. Ne parliamo con padre Matteo Ferrari, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Grazie.
Dunque, padre, è già in corso in realtà la prima di queste settimane, fino al 26 giugno. Il tema di questa serie di incontri è la sfida dell'alterità per un mondo ospitale e fraterno. Di che cosa si parla in queste giornate?
Questa settimana, che appunto è già in corso, è una settimana di meditazioni di carattere biblico e teologico, guidate dal teologo Carmine Di Sante, che a partire dal racconto fondatore di Israele, cioè il Pentateuco, affronterà appunto questo tema così importante per anche la situazione contemporanea anche del nostro paese, appunto la sfida dell'alterità per un mondo ospitale fraterno. Quindi una delle giornate caratterizzate da momenti di riflessione nel mattino e nel pomeriggio e da uno spazio di silenzio e di meditazione personale per coloro che partecipano, e il tutto è accompagnato dalla condivisione della preghiera con la comunità monastica, che è una caratteristica di tutte le nostre iniziative.
Ogni anno viene proposta appunto questa iniziativa delle settimane estive. Da quanto tempo sono attive queste settimane estive camaldolesi?
L'attività della foresteria è iniziata molto presto, è iniziata negli anni 30, e già allora si cominciarono a fare delle settimane teologiche rivolte soprattutto ai giovani universitari della FUCI. E soprattutto invece dal concilio in poi sono nate delle settimane legate appunto alla svolta che il concilio ha costituito per la vita della Chiesa, e a partire dai temi principali che il Concilio ha messo in luce, e così è nata prima la settimana liturgica, che sono più di 40 anni che si fa, e poi la settimana biblica e altre settimane come questa appunto di spiritualità e di esercizi spirituali o meditazioni bibliche e teologiche, e poi altre iniziative di carattere più di dialogo ecumenico, come ad esempio in un'altra collocazione in dicembre può essere il colloquio ebraico-cristiano, che anche si svolge da più di 30 anni.
Lei parlava della settimana biblica e della settimana liturgica. Dal 12 al 17 luglio si svolgerà appunto la settimana biblica. E che cos'è in se stessa, e di che cosa si parlerà in questa settimana?
È una settimana che è arrivata alla 29ª edizione. Da qualche anno la facciamo in collaborazione con la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze, e ha come suo obiettivo quello di essere un aiuto appunto nella formazione biblica, sia di chi è impegnato nella pastorale, ma anche di chi vuole una formazione biblica per la propria spiritualità personale. Quest'anno il tema sarà il discorso di addio nel Vangelo di Giovanni, i capitoli 13 e 17, e il titolo è Gli emosino alla fine, che appunto è l'inizio del discorso di addio nel Vangelo di Giovanni. E i relatori saranno il padre benedettino di Einsiedeln, padre Giorgio Giurisato, che insegna a Einsiedeln e a Gerusalemme, e don Benedetto Rossi della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, e altri relatori che affronteranno dei temi legati al tema principale da un punto di vista anche ecumenico e dal punto di vista della tradizione ebraica.
Questo dal 12 al 17 luglio, appunto la settimana biblica di cui parlavamo. La settimana successiva, cioè dal 19 al 24 luglio, ci sarà invece la settimana liturgica, dedicata quest'anno in particolare all'Eucaristia.
Sì, la settimana liturgica, che è in collaborazione con l'Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina di Padova. Da alcuni anni stiamo cercando di proporre le nostre iniziative anche in collaborazione ad istituti teologici, e il tema che abbiamo scelto è i colori dell'Eucaristia, e in pratica il tema è Eucaristia ed ecumenismo, e cercheremo di affrontare il tema dell'Eucaristia nelle varie tradizioni liturgiche, sia della tradizione cattolica romana, della tradizione orientale bizantina e della tradizione riformata in Italia. Quindi ogni giorno sarà dedicato a una di queste tradizioni e si cercherà di affrontare il tema nella mattinata da un punto di vista teologico, storico-teologico, e nel pomeriggio da un punto di vista dei problemi pastorali che le varie chiese vivono riguardo alla celebrazione della Cena del Signore.
A chi sono rivolte queste settimane, appunto la settimana biblica, quella liturgica? Chi è invitato a partecipare?
Le settimane sono aperte a tutti, ma con in particolare teniamo presente coloro che nelle comunità parrocchiali o religiose svolgono anche un servizio di animazione liturgica e biblica, però il tipo di proposta appunto è rivolto a tutti, perché sia il modo di affrontare il tema liturgico che quello biblico hanno anche un'attenzione al fatto che questi temi diventino centrali anche nella spiritualità personale dei singoli credenti, anche se non si svolge un servizio all'interno di comunità religiose o parrocchiali.
Chi volesse partecipare come può fare?
Chi desidera partecipare può contattare la segreteria della nostra foresteria. Il numero telefonico è 0575 55 60 13, oppure guardando il nostro sito camaldoli.it può avere tutte le informazioni.
Benissimo, io le ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia, buon lavoro appunto per questa settimana che è già in corso e poi per le due settimane, quella biblica e quella liturgica, che si svolgeranno in luglio, di cui ci ha parlato. Grazie dunque a Padre Matteo Ferrari, arrivederci. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.